il risorto che appare ai discepoli vi raccomanda a cercare nella legge dei profeti quello che si riferisce a lui. Il tempo pasquale per definizione un tempo in cui leggere con maggiore abbondanza le scritture e quindi riprendiamo il nostro cammino sui salmi. Questa sera vi propongo uno dei salmi invitatori. Sapete che la liturgia delle ore per ogni giornata prevede l'ingresso nelle lodi o nell'ufficio delle letture mediante un salmo. Il salmo impiegato più abitualmente è il salmo 94-95, che dico ogni mattina, ma adesso non mi viene. Poi c'è appunto Salmo 23-24, poi Salmo 66 e 99. Guardiamo uno di questi salmi. Questo salmo, il 24, si trova sempre all'interno del primo libro del Salterio. Ricordo a tutti come i salmi siano raccolti in 5 libri, perché si vuole costituire come un pentateuco di preghiera che corrisponde ai 5 libri della Torah all'inizio della Bibbia. E all'interno del primo libro ci sono varie raccolte minori, una di queste appunto comprende i salmi da 15 a 24. Di questa piccola raccolta abbiamo già visto i salmi 21, 22, 22 e 23, ossia il cosiddetto salmo della passione, mio Dio perché mi hai abbandonato, sono le parole del mio lamento, e il Signore è mio pastore. La raccolta comincia con un salmo che titola così, Salmo di Davide, e si conclude con un salmo che inizia così, di Davide Salmo. È inusuale l'incipit, solitamente appunto si dice Salmo di Davide, canto di Davide, qui di Davide Salmo. Qualcuno pensa che sia un metodo per segnalare una conclusione, appunto sarebbe un segnale strano che indica al lettore che qui si conclude una raccolta. La versione greca prosegue il titolo dicendo per il primo giorno dopo il sabato. Il primo giorno dopo il sabato è il giorno domenicale, espressione utilizzata nei Vangeli a designare il primo giorno, e forse questa espressione, il primo giorno del sabato, dopo il sabato, vuole portare a contemplare il primo giorno della creazione, e quindi il Salmo in qualche modo è stato letto sin dai tempi antichi. La versione del Salterio in greco probabilmente avviene attorno al 100 avanti Cristo, quindi sin dal 100 avanti Cristo comincia a essere letto come un salmo della creazione, una meditazione sulla creazione. Il salmo, composto di 10 versetti, si struttura in 3 parti. Nei primi 2 abbiamo delle considerazioni sul mondo, sulla creazione, quindi un inno, un breve inno al creatore del mondo, una confessione di fede nel creatore. Poi dal versetto 3 al versetto 6 abbiamo qualche cosa che si offre come un'istruzione per l'uomo e un genere particolare di istruzione. Qualcuno parla di liturgia d'ingresso al Tempio, faremo altri esempi. Quindi si immagina che prima di entrare nel recinto del Tempio, prima di entrare nel santuario vero e proprio, i sacerdoti ponessero delle domande, richiamassero le istruzioni di Mosè e in base alle risposte ogni pellegrino valutava se poteva entrare o non poteva entrare. Ragione per cui anche oggi nella liturgia consideriamo questo salmo come un salmo invitatorio d'ingresso nella preghiera. Poi dal versetto 7 al versetto 10 abbiamo una terza parte, ancora di stile innico, dedicata alla celebrazione del Signore. Se nella seconda parte è l'uomo che si appresta a entrare nel Tempio, nella terza parte si parla dell'entrata di Dio nel suo Tempio. Quindi complessivamente, qualche esegeta dice sul mondo, sull'uomo, su Dio, oppure sul Dio creatore del mondo, e quindi l'uomo che si vuole accostare a Dio nel suo Tempio e Dio che si unisce all'uomo entrando anch'egli nel Tempio. Complessivamente notate, adesso lo leggo, come ci sia una duplice spinta verso l'alto. Si ripete la preposizione sopra, sopra, ricorre più volte il verbo salire, alzare, innalzarsi, alzarsi in piedi, sorgere, si passa dalla terra fondata da Dio al monte del Signore che svetta sulla terra per arrivare nel cielo, quindi una spinta verso l'alto e parallelamente una spinta centripeta verso l'interno. La terra che si concentra nel monte, il cielo, Dio. Ascoltiamo. Del Signore la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con inganno, egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Alzate, porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri, Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Alzate, porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri, Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Dunque, nell'ascolto avrete notato un po' gli elementi di cui vi parlavo. All'inizio si dice del Signore che ha fondato la terra, e poi quindi si è sulla terra, e poi la domanda è come salire al centro, in alto, su questa terra, sul monte del Signore. Chi potrà stare nel suo luogo santo? La risposta, liturgia d'ingresso. Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con inganno. E quindi si parla al Tempio, si dice preparatevi o porte, alzatevi perché viene il Signore. Guardiamo ora i versetti, come al solito, con maggiore attenzione. Del Signore è la terra. Come nel Salmo precedente, si esordisce citando il nome del Signore. Salmo 23. Il Signore è il mio pastore. Salmo 24. Del Signore la terra. Commentando il Salmo del pastore, dicevamo che forse è da leggere così: il Signore è il mio pastore. Quindi se ogni nazione ha il suo pastore, ossia il suo re, il pastore è un titolo tipico dell'ideologia regale per il sovrano, si prega, dice: il Signore, Yahweh, è il mio re, è il mio pastore. Il salmo successivo sembra dirci: beh, non è semplicemente il mio re, è re di tutto il mondo, perché tutta la terra è sua. E prima si parla di terra, poi del mondo, e poi di quanto lo riempie. In ebraico si usano tre parole diverse: la terra. Il mondo propriamente indica l'insieme degli uomini, sarebbe il mondo abitato. Quanto contiene invece contiene, rimanda agli uomini, agli animali e alle vegetazioni. Quindi assolutamente tutto, la terra con i suoi abitanti, ogni cosa che tu vedi riconosce la regalità del Signore. Questa terra è stata fondata sui mari. La concezione che sta dietro al versetto 2 è quella della terra un po' come una grande piattaforma appoggiata sulle acque primordiali, le acque dell'abisso, di cui si parla nel racconto della creazione del primo giorno. C'è l'abisso, ci sono i mari, e l'abisso è solcato dai fiumi cosmici, quindi non sono i piccoli fiumi che attraversano la terra, ma sono i canali che attraversano gli oceani, gli abissi. È lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi, l'ha stabilita. L'ebraico consente di vedere due sfumature nei due verbi. Prima si dice che il Signore ha fondato, ha stabilito un'azione nel passato decisiva, e l'altra invece è un'azione aperta al futuro. Si potrebbe tradurre: il Signore l'ha stabilita sui mari e la renderà stabile sui fiumi. I mari e i fiumi sono entrambi appunto cosmici, e quindi sono sinonimi, e si dice che l'azione creatrice è all'origine, ma in qualche modo perdura, è aperta al futuro. Lui ha creato e creerà, questa la sua la stabilità del mondo. E d'altronde in teologia si parla del concetto di creatio continua, cioè si invita a leggere nei racconti che aprono le scritture non solo narrazioni che riguardano un lontano passato, ma testi che assicurano che il Signore agisce così nella nostra vita. Quindi il Signore non è solo colui che ha portato dal nulla all'esistenza, ma è sempre colui che è capace di portare dal deserto alla città abitata, di portare dalla morte alla vita. L'inizio ha semplicemente rivelato una caratteristica di Dio, che si chiama creatore non solo in virtù di un'azione lontanissima, ma a motivo della sua capacità di dare vita, di dare sempre vita. Poi si arriva alla liturgia d'ingresso. Dopo avere ricordato l'azione creatrice, si dice che c'è anche un modo nella vita degli uomini di fare memoria della creazione. Forse ricordate che la creazione avviene attraverso 10 parole di Dio, ma 10 sono pure i comandamenti. Nella scrittura si insiste nel dire che il mondo richiede, la creazione, l'ordine delle cose, richiede un certo stile di vita, richiede una certa condotta. E quindi proprio dopo che si è considerata la stabilità della creazione, l'ordine dell'universo, si guarda all'ordine della vita. Chi potrà stare nel suo luogo santo? Il versetto in ebraico reca i verbi di salita, Quindi al versetto 2 si diceva l'ha fondata sui mari, sui fiumi, questa, dicevo, la ripetizione delle preposizioni di sopra che rimandano all'alto. Qui invece si dice chi salirà nel monte del Signore, chi si ergerà, si alzerà nel suo luogo santo. Forse perché si sale, poi si è stanchi, ci si mette a sedere e ci si rialza per l'ingresso. Si sale il monte Sion e poi ci si riposa prima di entrare nel monte santo. Però, visto che seguono delle condizioni, è legittimo, quindi questo chi potrà stare non rende bene in italiano, non so perché sia stato tradotto così, bisognerebbe pensarci. Non è immediato capire perché salire debba essere stare. Ma chi si alza nel suo luogo santo? L'espressione chi si alza forse vi richiama l'inizio del libro dei Salmi, il Salmo 1, dove si dice che gli empi non si alzano nel giudizio. E infatti, quindi, come che uno arriva, si siede e poi si ricordano i precetti di Mosè e si alza solo colui che ha il coraggio di alzarsi per entrare. Perché si ripetono i precetti di Mosè? Perché entrare nel Tempio significa entrare nella casa del Signore che parla. Il Tempio, il culto, i sacrifici hanno senso solo in quanto segno dell'alleanza. Se uno non ha ascoltato Mosè, non ha niente da dire nel Tempio. Non gli serve nulla entrare. Questa è la lezione costante dei profeti. I loro attacchi contro il Tempio si motivano esattamente da questo. Cominciano a lamentarsi del fatto che il popolo non ascolta più la parola di Dio e quindi condanna la vanità dei sacrifici. I profeti non osteggiano il Tempio in quanto tale, ma il Tempio come occasione di ipocrisia. Mi sembra ci sia sempre bisogno, poi mentre lo dico avverto anch'io un grandissimo bisogno di revisione, di spogliarmi da ogni forma di ipocrisia e chiedo di vedere l'ipocrisia per non lasciarmi offuscare, insomma. Però abbiamo bisogno di questo richiamo del Salmo che ci dice, non è un proforma l'ipocrisia. Tra parentesi, mi sembra che questa questione sia particolarmente urgente a motivo di tutto quello che si legge. Gli articoli che troviamo sulla pedofilia mi pare abbiano ragione quegli analisti che dicono che è vero, i casi a cui si fa sempre riferimento in America in quegli anni che vedono sacerdoti coinvolti sono lo 0,06%. E quindi si dice perché non si parla del 99,94% dei casi, ma si considera lo 0,06%? Ci sono trame politiche, probabile, secondo me è verosimile. E d'altra parte questa vicenda sta riportando l'attenzione su forme di insabbiamenti e di ipocrisia. Parlavo con qualche settimana fa con un sacerdote irlandese che da 25 anni insegna a Tokyo, quindi forse anche la distanza dall'Irlanda gli ha dato così, un distacco per il quale lui riesce a parlare. E lui ricorda che quando da studente tornava in Irlanda sentiva che le sue labbra si chiudevano perché non si parlava. E anche lui diceva, ma la faccenda non è solo quella degli abusi, la faccenda è come questo avvenisse poi in un clima dove si sta zitti e non si denuncia e non c'è... E allora prima di entrare nel Tempio ci sono delle domande. Ci viene chiesto se ascoltiamo Mosè. Le domande ora sono in positivo, ora in negativo. Si dice: chiamami innocenti e cuore puro. Si fa riferimento alle mani, alle azioni e si fa riferimento al cuore. Ma sapete che il cuore è la sede dei pensieri, della volontà. E quindi si entra nel Tempio se le tue mani non sono sporche di sangue. Questa è l'immagine tipica nei profeti, cioè se non hai commesso violenza, se non hai colpito, oppure se non hai rubato, allora puoi entrare. Puoi entrare se tu non mediti inganno, se la tua volontà è retta, entri, altrimenti se il tuo cuore è sviato non devi entrare. Si fa riferimento al mondo sociale, è la vita che consente la preghiera. Questo è un altro elemento centrale. Mi sembra che ci aiutò moltissimo Don Norberto l'anno scorso, quando venne a parlarci della messa, in modo particolare della seconda preghiera eucaristica. E lui insisteva nel dire che il culmine della messa, lo scopo della messa è la relazione con Dio e poi la consumazione del pasto e quindi la vita. Lo scopo della messa è la vita. E lui diceva: noi non consacriamo il pane per metterlo nel tabernacolo, ma consacriamo il pane per mangiarlo e quindi per vivere con il risorto. Lo scopo della preghiera è la vita. Lo scopo dei sacramenti è quello di rendere luminosa la vita dei discepoli del risorto. È bello anche passare dai racconti della risurrezione, degli incontri con il risorto, alle letture degli Atti degli Apostoli. E il tempo pasquale, appunto, ci vuole aiutare a riflettere su questa cosa qui. Il risorto lo incontri nella Chiesa, nella vita. Lo hai incontrato e quindi sei nella Chiesa, hai un certo stile di vita. Quindi per entrare nel Tempio si fanno domande sulla mano, sul cuore, i pensieri e infine sulle parole. Letteralmente dice: colui che non ha alzato, sempre un verbo che parla di ascensione, colui che non ha alzato in vano la mia anima. Ecco, voi trovate scritto: chi non giura con inganno. Chi non ha alzato in vano la mia anima. È un modo evidente per richiamare il comandamento non nominare il nome di Dio in vano, che letteralmente in ebraico recita proprio così: non alzerai in vano il mio nome. Qui, anziché mio nome, c'è mia anima, dice il testo, ed è Dio. E quindi chi non mette in ballo Dio in vano, e quindi chi si rende conto che nel Tempio incontra Dio, baderà a non contaminare il nome di Dio. Perché è tradotto giuramento? Perché il nome di Dio tipicamente era citato nei giuramenti. Si giura nel nome di Dio, nell'antico Israele. È Gesù che dice che non bisogna giurare. E poi dice il cielo, la terra, perché quelle lì erano neanche per l'altare, per l'offerta che sopra l'altare. Erano tutte attenuazioni, perché originariamente si giurava nominando Dio, e poi dopo, quando il nome di Dio è sempre più santo, Allora si dice il nome e non si dice più il Signore, si dice il nome, e poi colui che è benedetto, e poi si dice il tempio, l'altare, ma sono tutti modi per dire Dio, perché si giurava nominando Dio. Allora, di qui la traduzione chi non giura con inganno, letteralmente chi non alza la mia anima. Chi non si rivolge agli idoli. No, è tradotto chi non si rivolge agli idoli. Dopo c'è scritto chi non giura con inganno. Bene, chi non si rivolge agli idoli, letteralmente è chi non alza alla vanità la mia anima, e la vanità è stata interpretata dalla CEI come idolo. È possibile. Dopodiché, dopo aver detto chi non pronuncia il nome di Dio invano, si dice chi non giura perché, come spiegavo prima, il nome di Dio è pronunciato nei giuramenti. Quindi il versetto 4 lo comprendiamo così. Quindi le mani, i pensieri, le parole. E poi quindi si dice egli otterrà la benedizione. Otterrà è ancora con questo verbo che vuol dire innalzare. Chi non innalza la mia anima, in italiano non possiamo più dirlo, letteralmente il Signore innalzerà per lui una benedizione, ma il significato è no, prenderà la benedizione dal Signore. La sottolineatura è solo per aiutarvi a capire come tutto questo salmo parli di salita continua, sopra la terra, sopra i fiumi, sopra i mari, si sale, ci si alza, si solleva il nome di Dio, si solleva la benedizione, tutto sale. E riceverà la benedizione da Dio, sua salvezza. Qui non è che entra l'uomo giusto, ma si entra, tutto quello che si chiede per entrare nel Tempio è di aver usato bene le mani, di avere coltivato intenzioni rette e di non avere svenduto il nome di Dio, di non essersi volti agli idoli o forse di avere trattato Dio come un idolo. E quindi ricondotto ai propri interessi. Quindi uno è interrogato su questo, dopodiché tu entri nel tempio e nel tempio ricevi la benedizione e la giustizia. Non sei giusto quando entri, sei giusto quando esci, perché la giustizia viene da Dio, viene dall'alto. Non c'è un do ut des. Tu mi dai questo e allora io ti do questo, no? Tu entri e il Signore ti dà tutto. Ti dà la benedizione, che è sinonimo di vita. La benedizione per eccellenza è una discendenza, è la salute, è l'esperienza della vita e la giustizia. Pensate a quello che si legge nel libro di Isaia, al capitolo 45. Versetto 8. Stillate cieli dall'alto, le nubi facciano piovere la giustizia, si apra la terra, produca la salvezza, germogli insieme la giustizia, io il Signore ho creato tutto questo. Perché ci serve questo versetto? Perché si vede che la giustizia viene dal cielo. Dopo tante pagine dell'Antico Testamento che invitano a essere giusti, qui troviamo quasi che l'uomo ha compreso come fondamentalmente solo Dio è giusto e solo Dio dà la giustizia. E quindi la giustizia scende dal cielo. I commentatori vedono questa concezione imporsi nel tempo del post-esilio, quando si è constatato quanto grande sia il peccato, l'iniquità, la malizia nell'umanità, e si sia come rinunciato a presumere di essere giusti. Allora si dice: è il Signore che ti dà la giustizia dal cielo, non dalle vostre mani viene la giustizia, ma dal cielo. Oppure il capitolo 61, sempre di Isaia, al versetto 10. Gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza e mi ha avvolto con il manto della giustizia. La giustizia è un vestito che regala il Signore, non dipende da noi. E questi versetti evidentemente piacciono molto all'Apostolo Paolo, che ci dice come la giustizia non proviene dalle nostre opere. Le nostre opere devono cercare di essere testimonianza grata alla bontà del Signore, e d'altra parte è solo il Signore che ci rende giusti. Quindi le nostre opere seguono la giustizia di Dio. Dio ci ha risuscitati nel suo Figlio, e come gratitudine cerchiamo di seguirlo. È nel Tempio che si riceve la giustizia. Poi si dice: ecco la generazione che lo cerca, anche qui è diverso il testo italiano, che cerca il tuo volto, o Giacobbe. Non è Dio di Giacobbe, è che cerca il tuo volto, Giacobbe. La Vulgata, no, dice, la Vulgata, seguendo i 70, dice il Dio di Giacobbe, e quindi l'abbiamo tenuto qui. Però il testo ebraico recita: ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, o Giacobbe. Cosa può voler dire? Vuol dire che la generazione è la generazione del mondo, la generazione, quelli che sono generati, gli abitanti del mondo. Si è appena detto che tutto è del Signore, gli abitanti di tutti sono del Signore, e c'è una generazione che cerca il volto di Giacobbe. C'è bisogno di persone che entrino con un cuore puro nel Tempio, perché la generazione cerca il loro volto. Quindi tu vuoi entrare nel Tempio, ma non è solo una questione personale entrare nel Tempio. Guarda che c'è una generazione che aspetta di vedere il tuo volto. Cioè, potremmo tradurre: c'è una generazione che attende di vedere la bellezza dei fedeli, la bellezza del credente. Quindi si entra nel Tempio non solo per la propria giustizia, ma per dare luce a tutta la generazione degli uomini, a tutti gli uomini. Quindi sembra dire: guarda che c'è una generazione che ti sta cercando, guarda che sono moltissimi quelli che hanno bisogno di vedere il tuo vero volto, Giacobbe. Giacobbe, il patriarca, dire Giacobbe o Israele è la stessa cosa. Forse si gioca sul fatto che Giacobbe era ancora il patriarca furbetto. Allora, se in mezzo al popolo di Dio ci sono i fedeli ancora macchiati dall'egoismo, dice: guarda che però sono in tanti che dovrebbero vedere il tuo volto di credente. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, o Giacobbe. Altrove si parla nella Bibbia della ricerca del volto di Dio. Qui è un passo rarissimo in cui si cerca il volto di Giacobbe, quasi che il volto di Dio si possa trovare solo in Giacobbe. E quindi quelli che cercano il volto di Dio hanno bisogno di trovare dei volti nei quali si trovi Dio. È chiaro? Ed è molto bello. Ecco la generazione che lo cerca. E quindi arriva il Signore. Scusate, a commento di questo vi leggo Isaia 65:10. Cercate sull'ebraico e con la traduzione non mi dice più nulla. Proviamo l'altro, 45:8. Non ho preso, ho preso solo i salmi in ebraico, no. Dovrò prendere tutta la Bibbia. Questi sono gli scherzi. È pazzesco. Ecco, sì, questo va meglio. Isaia 11:10. In quel giorno avverrà che la radice di Jesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. Questo è il versetto più vicino al nostro testo. Quando si parla della di uomini che cercano il tuo volto, Giacobbe, come qui si dice della radice di Jesse, il frutto della casa di Davide, che sarà un vessillo che attirerà tutti i popoli e le nazioni cercheranno con ansia, la cercheranno con ansia, questa radice. Quindi le nazioni cercano il volto del Signore, cercano il discendente di Davide, cercano il credente. Alzate o porte la vostra fronte, i vostri frontali, l'architrave. Negli scavi in Egitto si è visto che i templi maggiori erano caratterizzati da una struttura cannocchiale. Vuol dire che si entra con un recinto all'aperto e poi si arriva in un vestibolo con tante colonne e poi si arriva in ambienti chiusi e poi questi ambienti diventano sempre più piccoli e l'architrave si alza, si vede proprio che il livello del sito si alza e man mano che tu entri nel punto più sacro del Tempio, nel Santo dei Santi, sali e anche le porte salgono, e gli ambienti si restringono, si parla appunto di struttura a cannocchiale. Allora, alzatevi o porte, si immagina di attraversare porte sempre più alte, l'architrave deve essere sempre più in alto perché vuol dire che tu stai avanzando e arrivando al punto più sacro. Alzatevi o soglie antiche, soglie eterne, porte eterne, perché? Perché quando si entra nel santuario, si entra nella casa di Dio. Dio è colui che abita i cieli, è colui che è eterno, e in qualche modo queste porte sono le stesse porte del santuario dei cieli, cioè il cielo è presente nel santuario, e quindi come i cieli sono eterni, così le porte sono eterne. Ed entri il Re della Gloria. Spalancatevi o porte, alzatevi, perché nel punto più profondo deve entrare il Signore. Chi è questo Re della Gloria? Prima risposta. Il Signore forte e valoroso. L'espressione forte, così, come è scritta in ebraico, occorre qui e poi solo in Isaia 43, al versetto 17. Così dice il Signore che aprì una strada nel mare, un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo. Qui si sta parlando dell'esodo compiuto dal Signore con forza. Quindi il Signore forte è il Signore che si è mostrato forte nella salvezza, liberando il suo popolo. Il Signore forte e valoroso, il Signore potente in battaglia, attributi tradizionali anche nel canto del Mar Rosso. Il Signore forte in guerra, Lui si chiama Signore. E poi si ripete: alzatevi o porte, alzate o porte la vostra fronte, il vostro architrave, alzatevi, porte eterne, entri Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Ma cosa vuol dire il Signore degli eserciti? Qualcuno dice, è semplicemente un'espressione sinonimica, il Signore forte, è quello che guida le schiere in battaglia. O forse è un modo per reindirizzare la nostra interpretazione del Signore valoroso e potente, cioè il Signore che domina le schiere celesti, e quindi la sua battaglia non è una battaglia che si compie qui. Pensiamo a quello che si legge ancora nel libro di Isaia, al capitolo 2, al versetto 4, in cui il Signore degli eserciti impone che si spezzino spade per farne aratri, lance per farne falci. Egli sarà giudice fra le genti, arbitro tra molti popoli, spezzeranno le loro spade e faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. E così altri passi della scrittura mostrano il Signore degli eserciti come colui che, dominando tutto il mondo, non ha mai bisogno di impugnare la spada. Ecco, questo quello che avevo pensato di raccontarvi a proposito del Salmo. Un'ultima conclusione, rileggiamo e dopodiché rileggiamo e chiudiamo. Un'ultima conclusione sul versetto 4. Dicevo che la liturgia d'ingresso pare ben attestata. La troviamo qui, e poi il passo più simile è quello nel Salmo 15, precisamente dove si legge: Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa montagna? Domanda simile. Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia, dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo, non lancia insulto al suo vicino. Poi, se volete vedere, c'è anche Isaia 33, versetti 14-16. Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme perenni? Perché il Signore è fuoco. Colui che cammina nella giustizia e parla con lealtà. Colui che rifiuta un guadagno frutto di oppressione, scuote le mani per non prendere doni di corruzione, si tura le orecchie per non ascoltare proposte sanguinarie, chiude gli occhi per non essere attratto dal male, costui abiterà in alto. Il suo rifugio sarà tra le rocce. Perché pensavo di chiudere con questi altri paralleli? Perché appunto mi sento in frangenti ecclesiali nei quali c'è bisogno di pregare per molti motivi, e d'altra parte, cosa vuol dire pregare? Questo testo mi sembra che, proprio perché è recitato all'inizio della preghiera ogni giorno, ci dice cosa vuol dire pregare. Talvolta per le necessità più urgenti si dice bussa e sarà aperto, pregate il Signore della Messe, manderà i suoi operai, ma diamo per scontato di sapere cos'è pregare. Questo testo dice che si prega solo con le mani innocenti e con il cuore puro. E quindi ci ricorda che la preghiera non è semplicemente snocciolare Ave Marie, che bisogna dire, ma le Ave Marie vanno dette con le mani innocenti e il cuore puro, altrimenti c'è l'ipocrisia. E questo mi pare che renda umana e non magica la preghiera. Non è questione di inserire monete, non è questione di trovare formule potenti, ma il rapporto con il Signore è il rapporto tra uomini, è il rapporto tra persone, che non può essere, il Signore non può essere blandito così semplicemente. Noi siamo i furbi che abbiamo trovato le preghiere giuste, no, è questione della vita. Se hai trovato le preghiere giuste, allora devi avere una vita giusta. Questo mi piaceva così ridirlo come conclusione. Leggiamo quindi di Davide Salmo. Come al solito vi chiedo di pensare a un versetto, uno stico da custodire nel cuore e portare forse fino a quando non siete a letto, o ancora meglio fino a domattina, perché è poi cercando di trattenere un concetto che nutriamo il nostro cuore, impedendo appunto che tutto se ne vada presto. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con inganno. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Giacobbe. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzate di soglie antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzate di soglie antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Grazie ancora dell'ascolto, e a me piace moltissimo trovare fra sé appunto che abbiano il desiderio di dedicare una serata a 7-8 versetti. Per me è una cosa molto bella.